Le 15:30, le 15:29 minuti, insomma 15:30 in questo istante, questa è Radio Popolare, io sono Matteo Villacci, benvenuti a tutti, ben ritrovati, oggi è una giornata importante, siamo anche un po' emozionati perché torniamo a fare musica dal vivo, a farla qua, dall'Auditorium Demetrio Stratos appunto di Radio Popolare, in occasione infatti della Milano Music Week sono sul nostro palco, venute a trovarci le ragazze, le Via dell'Ironia, benvenute ragazze.
Ciao a tutti.
Allora, ci offrirete un'ora di musica, il che è già una notizia spettacolare perché non sapete quanto da quanto tempo stiamo attendendo un ritorno del genere. Intanto benvenute, vi chiederei insomma una brevissima presentazione del progetto, del vostro progetto che insomma ha già parecchi anni, poi so che voi anche a livello di ispirazione pescate da un sacco di cose diverse, le portate, no? In quello che è un suono nuovo e che è il vostro suono. Per cui se riuscite a fare un riassunto molto breve, così poi lasciamo spazio alla musica, insomma, raccontateci un po' di voi.
Allora, noi oggi vi presenteremo il nostro disco d'esordio che si intitola Le radici sul soffitto, che è in qualche modo il compendio di una lunga esperienza di ricerca di linguaggio musicale che ha trovato un deus ex machina in Cesare, il nostro produttore che ha prodotto questo disco. È vero che veniamo da ambiti abbastanza diversi, nel senso che io a livello di scrittura vengo da un ambito molto cantautorale, molto scritturale. A livello di sonorità simili ci incontriamo sull'indie rock italiano, sull'alt rock italiano. E poi ci sono delle eredità invece molto diverse, tipo il metal per Giada, l'hard rock per Laura o il pop per Laura. E invece io e Greta siamo abbastanza invece simili a livello di iso musicale.
Ecco, quando ci si incontra e si trova, poi alla fine la soluzione sicuramente è il vostro sound, ma c'è anche un clash, cioè capitano discussioni del tipo... Ma no, che è sta roba?
In realtà no, cioè, no, è un patchwork che funziona bene per un discorso di lunga esperienza nel trovare, non un compromesso, ma una naturale forma di linguaggio che ragiona su tutte le cose da cui veniamo.
E allora andiamo ad ascoltarlo, questa forma di linguaggio che avete trovato e che è il vostro. Andiamo ad ascoltarci tre vostri brani, li lascio introdurre a voi.
I primi due brani sono brani più antichi, nel senso che non fanno parte di questo disco d'esordio. Il primo sentì una specie di invocazione alle muse, si intitola Muse, risale più o meno a tre e mezzo anni fa.
Mi scusino le muse se il mio plettro. Mi scusino le muse se il mio plettro canta, sempre canta. Per un spettro. Concetto, amore, tieni la mia cetra. citra.
Questa canzone era Muse. La prossima canzone che vi suoniamo, invece, è un pochino più recente, ma comunque non fa parte di questo disco, e si intitola Lettera al fratello. È una sorta di lettera, effettivamente, che io simulo di scrivere all'interno di un carcere. I motivi per cui io sia finita in questo carcere non sono espliciti. E io simulo di scrivere una lettera a mio fratello, che in maniera ovviamente astratta è una persona che ha realizzato la sua vita in termini molto convenzionali all'interno di questa simulazione di scrittura.
Vieni a farmi visita, ti aspetto ogni domenica, però lo so, devi studiare cos'è bene e cos'è male in una guerra nucleare. Però a fine semestre forse avrai un po' di vita da dedicare alle giostre insieme a me in libera uscita dalla prigione. Serpente che ho cambiato ultimamente, adesso indosso quella del delinquente. Con quella vecchia potrei farci un bel cappello e regalarlo alla mia nuora, la signora che ti raccomanda ora quando è brutto dell'ombrello e la dimora. La dimora vostra, io vorrei proprio vederla. Ti sei preso pure quella sedia, la sedia in madreperla, dove il babbo stava sempre a giocare con gli scacchi o a curare i suoi manacchi. Fratello mio, hai più visto nostra madre? O si nasconde sempre dietro le sue mani ladre? Fratello mio, d'imperfezione e umiliazione, verrai mai alla prigione? Mi hai scritto una notizia e non so dirti l'emozione, non so dire la tenerezza. Ringrazia tanto anche la sposa che con quella sua dolcezza mi ha mandato un fiocco rosa in amicizia. E dimmi se la mamma ora è felice, se finalmente si compiace un poco pure di te e della tua fertilità che aggiunge una generazione almeno alla sua età.
Dal web. La prossima canzone invece è la canzone del desordio nella tracklist del nostro disco e si intitola Bernard. Faccio riferimento a Sara Bernard, in realtà l'accento sarebbe Sara Bernard, ma ho deciso di chiamarla così perché all'interno della ricerca del tempo perduto Proust si riferisce alla Bernard come Berna, quindi ho fatto una specie di mix e fa così.
Thank you. considerare ad esempio che ho sporcato il mio linguaggio con quello dello scemo del villaggio. E adesso punto il dito e rido forte al passaggio dello storpio e la sorte dei suoi occhi non lascio che mi tocchi più. E tu sei l'unica che potrà allontanare la vendetta ed i malocchi.
Bernard, le vie dell'ironia qui a Radio Popolare, live a Radio Popolare nell'auditorium Demetrio Stratos. Bernard, che giustamente ci dicevate è la prima delle canzoni che ascoltiamo oggi dal vivo, che è tratta dal vostro ultimo album, Le radici sul soffitto. Parliamo di questo lavoro. Quando nasce, come nasce? Adesso arriviamo, sappiamo tutti, da un periodo complesso, ma la scrittura del... non è che arriviamo da un periodo complesso, stiamo vivendo un periodo complesso che purtroppo è sempre, no, si prova sempre a lasciarselo alle spalle, ma in realtà ci siamo ancora in mezzo. Come si colloca in questo periodo questo disco e che percorso ha alle spalle?
Allora, questo disco è stato tutto scritto prima, prima, almeno 6 mesi prima rispetto allo scoppiare di questa pandemia. C'è una strana coincidenza e assonanza di atmosfera e di intenzione all'interno del disco, perché al di là del fatto che il singolo che abbiamo fatto uscire si intitoli Ho la febbre, è assolutamente casuale questo aspetto, è abbastanza sardonica come cosa, anche un po' inquietante, ma non c'è stato nessun tipo di sciacallaggio culturale. C'è una specie di attitudine all'interno del disco di vedere estremamente autunnale innanzitutto. Noi avremmo dovuto far uscire a maggio dell'anno di quest'anno. Abbiamo deciso di procrastinare per evidenti motivi così strategici, però, e sono contenta, in realtà siamo contente che sia uscito adesso per un fatto proprio di assonanza climatica.
Sì, è particolare perché spesso quando si procrastina l'uscita di un disco può capitare che in qualche modo, per via di quello che si vive in mezzo, ci si distacchi da quanto... Sì. E invece, come dicevi tu, incredibilmente questo disco calza ancora perfettamente, no?
Sì, c'è un aspetto affettivo che ci ha concesso di rimanere molto molto attaccati a livello emotivo all'uscita di questo disco. Probabilmente se non avessi avuto questo tipo di attitudine, di visione nei confronti della vita, ovvero mortifera nel senso migliore della parola, ovvero nel senso di dover ricordare, un reminder del fatto che la cosa più, secondo me, più eversiva nel rapporto con la vita sia il fatto di ricordarsi una destinazione verso la morte, ma come attitudine alla vita, al di là da trattare in sede estetica. pubblico, ovviamente non in sedetica, sì, cioè non ci permettiamo, chiaro, di creare parallelismi con la vera morte in cui tante persone sono incorse nell'ultimo anno. È un atteggiamento estetico che però io penso sia bene dover ricordare spesso, perché secondo me è molto eversivo.
Sì, sì, e tra l'altro può sembrare paradossale, ma può essere fonte quasi di uno sguardo di speranza e di vivere la vita in un modo diverso, in un periodo anche, no, così contraddistinto in qualche modo dalla morte, in tutte le sue forme in realtà. Ma andiamo avanti con la musica, andiamo avanti con l'ascolto dei prossimi due brani che ci portate. Partiamo proprio da Radici.
Sì, questa è la canzone che dà titolo al disco.
Bianco, niente è così bianco come una stanza d'ospedale, e come mi confondo quando provo a stare al mondo, come poi ci resto male quando affondo. C'è un pensiero che mi stanca e non riesco più a guardare l'idiota che corre in uno schermo. Vorrei solo fare un fermo, immagine sputare. Guarda le radici sul soffitto, ti riportano un amore, e potresti anche marcire stando stesa ad annaffiarle con il cuore. Così triste che non c'è niente da fare. E come mi confondi quando dici che son giorni di cemento, cerchi di parlare in un commento. Guarda le radici su Saturno, ti ricorda anche il tuo turno di parlare. E se non lo faccio ora, l'abitudine, signora, meglio, è davvero molto meglio compiere gli anni in primavera. La fortuna ci è promessa e la natura si risveglia come me, meno severa con se stessa. Guarda del cipresso che hai piantato sotto al letto, sta dicendo che proteggono l'amplesso dalla noia e dal tempo che corrode lentamente la mia storia. Guarda le radici sul soffitto, ti ricordano che è quasi sempre scritto di un relitto.
La prossima canzone si intitola La mia stanza. In questa canzone è una canzone che ho dedicato a mia madre, e parlo anche questa a che fare abbastanza con la morte, nel senso che parla in sostanza di quella legge che vuole che, naturale, abbastanza naturale, che vuole che un figlio sopravviva alla madre. Parla della tristezza che la consapevolezza di questa legge comporta.
I reggenti dell'ospizio stanno davanti nella fotografia, e a seguire l'ombra stanca dei meno importanti nei tuoi occhi. ferma. E se penso al biancospino che cresceva calmo nel mio giardino, vorrei morire o recitare un salmo uguale a quelli che le nonne dedicano al mattino o al credo adamantino delle loro sere. Vorrei vedere i tuoi vent'anni come stessi dentro a una lanterna. Vorrei vedere la tua maniera di imparare la vita moderna e mai vedere l'intelligenza dei tuoi occhi che si ferma. Prendo il sopravvento, io le prego una distanza e già ti vedo come l'ombra di intarsiava la mia stanza nel mattino. Vorrei vedere i tuoi vent'anni come stessi dentro una terra. Vorrei vedere la tua maniera di imparare la vita moderna e mai vedere l'intelligenza dei tuoi occhi che si ferma.
La mia stanza, Via dell'Ironia, live dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Abbiamo tempo ancora per un paio di canzoni prima del micro stacco pubblicitario, che in realtà ci introdurrà la seconda mezz'ora di questo live, questo insomma ritorno ai live qui nell'Auditorium Demetrio Stratos. Torniamo però a voi e a questo disco, ma anche insomma al vostro modo di lavorare in generale. Come funziona? Come scrivete? Come capite quando un disco, per esempio, è pronto?
Ok. Allora, a livello di scrittura, la metodologia è più o meno questa. Io scrivo una sorta di scheletro che è fondato su una cosa abbastanza misera, nel senso anatomico della parola, e lo propongo alle ragazze e a Cesareo. E tramite questo noi tagliuzziamo, facciamo una specie di editing mentale, emotivo, nel senso che credo che tu ogni parte della canzone già nel suo scheletro debba essere in qualche modo potente, cioè deve avere già all'interno degli ingredienti che poi devono essere così fatti fiorire da loro. E di questo poi si occupano loro, interagendo con quel materiale che io offro, sempre in maniera molto personale. Cioè a livello stilistico, almeno all'interno del nostro linguaggio, abbiamo secondo me una buona consapevolezza. E poi c'è un ulteriore step, che è quello di proposta di arrangiamento effettivo, soprattutto col produttore.
Ecco, quanto è importante un occhio esterno in questo?
Per noi è stato super importante. Cioè il passaggio tra la fase preistorica e questa è stato molto, molto determinato dalla presenza di Cesareo. Perché al di là del fatto di avere un'obiettività proprio ottica nei confronti del materiale, anche a livello di stesura tecnico, è anche stata una specie di dialettica, no? Cioè
sì,
ti consente di non essere più così, così autoriferito anche nella scrittura mia, così solipsista, ti consente di avere di lavorare su quel livello di comunicazione che non per forza implichi devi pensare che cosa vuole il pubblico.
Esatto.
Ma solo di a livello proprio ancora di linguaggio musicale.
Sì, sì, sì.
E, cioè, io personalmente sono molto contenta di aver lavorato con un produttore, in particolare con Davide, ma penso che in generale sia una cosa abbastanza vitale.
Sì, sì, sì. Beh, torneremo poi a parlare di questa collaborazione, ma prima torniamo alla vostra musica. Dicevamo ancora un paio di brani prima della brevissima sosta pubblicitaria. Partiamo con Architetto.
Yes.
Architetto, voglio un letto in ambra, che ogni notte io ritrovi la sua ombra, incastonata dentro al mio esserci capelli nell'argento, ad esserci capelli nell'argento. Amore, amore, tessi in un sistema che non sia questa prigione. Ho bussato ad ogni porta, giù in paese, ad ogni grande narrazione. Dico vorrei abitare in una casa insieme a lei. E la scala per la camera da letto somigli in tutto ad un serpente. Si ammonito veleno repellente all'ospite curioso ad ogni anfratto. Molto meglio non si presenti affatto. Amore, amore, tessi di un sistema che non sia questa prigione. Ho bussato ad ogni porta, giù in paese, ad ogni grande narrazione. Dico vorrei abitare in una casa insieme a lei. Se la voglio a corridoio o ad ombelico, mio dolce amico, io ti rispondo che la voglio tonda come il mondo, come la pancia di mamma, e fonda fino all'aldilà, e fonda fino all'aldilà. Amore, amore, eccola una culla che non sia questa prigione. Costruita, costruita sopra il nulla, senza legge o inquisizione. Eppure la più sicura, la più forte, la struttura della morte.
La prossima canzone si intitola Simile a un morente, e questa canzone parla in termini abbastanza deteriori invece di quello stato di semi-morte in cui a volte versiamo, durante, soprattutto in fasi difficoltose della storia, e, nel senso che penso che la morte abbia in sé anche un aspetto molto molto antisociale. In questa canzone cerco di capire in che tipo di atteggiamento ci si può mettere nei confronti della malinconia, di uno stato saturnino che impedisce di agire in maniera attiva nel mondo. E fa così.
La nebbia nel cortile sigilla la rovina che ha. Perro. sono in tutto simile a un morente. Ogni idea sfilata dalla tua e sono in tutto simile a una sposa. E poi aspetto la sera e mi addormento recitando una falsa penitenza. La tua bocca
simile a un morente, Via dell'Ironia, live a Radio Popolare. Adesso un minuto di pubblicità e poi torniamo per un'altra mezz'ora insieme. Radio Popolare, sono le 17.04 minuti, bentornati in onda. Questo è un momento importante, lo abbiamo detto anche in apertura di questo live, perché appunto torniamo a suonare live. Lo facciamo all'interno della Milano Music Week 2020, lo facciamo ospitando le Via dell'Ironia, che un po' ci hanno già portato nel loro mondo, nel loro percorso. Arriva anche qualche messaggio, io vi giro i saluti di Rossella, che scrive al 331-614-013. Non vi conosceva, ora vi conosce un po' meglio. E continuiamo a conoscerci un pochino prima di tornare alla musica. I prossimi... anzi, l'abbiamo detto prima. Come nasce la collaborazione con Cesareo? Che per chi ci ascoltasse da casa, sì, è quello di Le Storie Tese. Come è avvenuto l'incontro e come è nata la collaborazione?
Allora, loro, gli Eli, essendosi sciolti 2 anni fa, mi sembra, sì. 2 anni e mezzo fa, erano in cerca di nuovi cervelli musicali. E abbiamo un contatto, un ragazzo che conoscevamo molto bene a Brescia in quanto organizzatore di festival nel nostro circuito, che si chiama Nicola Bonardi, ci ha presentate, che salutiamo e ringraziamo per questo, ci ha scortate con grande gentilezza in studio, allo studio di Elio Le Storie Tese, a cui ha proposto il nostro materiale, e Cesare è stato abbastanza entusiasta, credo. Anche senza abbastanza, è stato entusiasta e ha scelto di produrci. Così è andato a livello pratico.
Ecco, e invece a livello sempre pratico in realtà, però l'abbiamo detto prima, no? Avere un occhio esterno è importante. È cambiato il vostro modo di lavorare, quindi anche proprio il lavoro di studio, in studio, la prova, la registrazione, ma anche la scrittura, la composizione?
Sì, è cambiato in maniera abbastanza radicale. A livello di pre-produzione siamo state molto più ordinate nel gestire ogni parte del materiale, cioè le pre-produzioni in sostanza si sono riversate in maniera molto molto così puntuale nella produzione stessa. Abbiamo cambiato pochissime cose. Siamo state attente con Davide, anche per un fatto anche di retaggio rock, da cui viene lui stesso, sì, a non creare una verticalità troppo esagerata in multitraccia a livello proprio pratico, abbiamo registrato in multitraccia in digitale, divise, di modo che potesse corrispondere in maniera molto verosimile il discorso live, una cosa a cui teneva molto, di cui gli siamo grate, perché è anche il nostro ritardo.
Chiaro, anche poi una volta che si porti le cose su un palco non ci si trovi davanti a qualcosa di completamente diverso.
45 sequenze che non saremo in grado di gestire sicuramente.
È un gran bordello. Vabbè, tanto i live non si possono fare, ma noi rimediamo qui a Radio Popolare in questo momento. Prima che mi mandiate le maledizioni che merito, proseguiamo nel viaggio, insomma, un po' di conoscenza vostro. Andiamo ad ascoltarci Come Vene.
Sì, questa canzone si intitola Come Vene del Marmo.
Temi che io butti via anche il cane, mi hai capita? Non sopporto il suo modo di guardare la mia vita. Si disperà nel fiume alla foce, una mia amica ne raccoglierà la salma senza la mia voce in allegato che la calma. Forse le parole sue si scioglieranno lente in testa come vene del marmo o come i demoni cristiani. Forse le parole sue si scioglieranno lente in testa come vene del cristiani dell'inferno. Povera parola che mi è morta sulla lingua, io ti piango come una figlia, o meglio come una prefica della romantica, come una diva del sonoro trapiantata nel silenzio di Cabiria. Povera figlia, povera figlia. Come vene del marmo, come ti vorrei quando si ravvisa il giorno e strani pensieri si sciolgono lenti in testa. Come vene del marmo, rifaccio quel che ho fatto ieri, contorno sempre chiare in corpi morti questi umori.
Grazie. La prossima canzone è la famosa Ho la febbre, di cui parlavo prima. Abbiamo scelto questa canzone come singolo, come primo singolo del disco, per un fatto anche qui abbastanza contingente, nel senso che abbiamo avuto la possibilità, cosa di cui ringraziamo sia lo studio che Edda stesso, di cantare con Edda, cioè che Edda venisse a condividere con me questo testo. E abbiamo pensato di valorizzare questa collaborazione che ci ha fatto letteralmente impazzire, perché amiamo Ed, rendendola singolo. E questa canzone parla, la febbre è in termini abbastanza figurati, nel senso che parla di uno stato di alienazione all'interno di questa città di Milano, una città in cui io e Laura abbiamo vissuto a lungo e che ci è risultata molto faticosa per tanto tempo. Ora che non ci vivo più, ovviamente non mi risulta più faticosa e mi manca un sacco. E fa così.
Mm-hmm. pratiche goffe, la mia mente distratta cuce. Un pensiero di stoffa di raso non tocca terra. Non lasciarmi da sola tra la gente a Milano, sai che il dolore mi afferra. La provincia ti prende per mano e ti scorta la noia. Tempo a Milano, così il tuo scontento, così la tua gioia, così lo sgomento di tradurre le sempre nascoste private d'oscene sembianze del volo, efficienza e voglia. Gioisce aprire una guancia che schiocca pulisce da una giornata nera. Che giornata nera. Accanto al mio letto basilico per strada un uomo non me lo vedo che mastica rose. Al mio orecchio c'è il cardo e dal vostro le vedo pendo mimose. Amore, prendi le mie cose, andiamo. Febbre e non ci sei, ho la febbre, non ti stai neanche a guardare in faccia, amore segui, mi minaccia di andar via, andiamo via da casa, che hanno facce di topi e si vantano d'essere servi, i vermi sono meno conformi al regime, sono meno fatali. Stai neanche a guardare in faccia, amore segno di minaccia di andar via. Ho la febbre e non ci sei, ho la febbre, non mi stai neanche a guardare in faccia, amore segno di minaccia di andar via.
La febbre, Via dell'Ironia, live dall'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Devo girarvi i baci delle vostre frivoline, che si augurano peraltro che ci sia del gin tonic nelle bottigliette da cui vi state dissetando. Sarebbe curiosa la cosa. Tra l'altro, nel caso, ne richiederei una anch'io qua. Tornando a voi, ecco, ripartiamo dalla febbre e dalla collaborazione con Edda. Più o meno ci avete detto com'è nata, com'è avere Edda su un pezzo, perché Edda è una presenza pesante, nel senso lo conosciamo bene, ed è uno che lascia il suo segno nei pezzi, no? Anche in senso artistico, diciamo.
Sì, allora a livello personale è stato super, super gentile e disponibile, lo abbiamo incastrato praticamente, abbiamo fatto questo videoclip in cui è stato costretto per ore, ma veramente ore, a camminare su un tappeto, come si chiamano quei tappeti? Grazie, su una scala mobile, ma senza le scale, quelli lisci.
Sì.
Ed era stremato, cioè anche io ero stremata, ma è stato super carino, pensavo ci odiasse a un certo punto, invece no,
incredibile.
Ci ama ancora. E a livello invece prettamente sì. Vocale di, e espressivo è una presenza notevole, nel senso che abbiamo due vocalità completamente diverse, la mia è super impostata, nel senso di ordinata,
sì.
E molto... come dirlo non volgarmente, molto chiappe strette.
Ok, adesso dillo volgarmente per capire come era il termine volgare.
Sì, era peggio.
Esatto, immagino, è diverso lavorare, immagino, una canzone quando si sa che c'è qualcun altro. Mm-hmm. Cosa cambia nell'approccio proprio alla composizione?
Non è stata scritta per
pensando che ci fosse,
quindi okay. Abbiamo selezionato, abbiamo pensato dove potremmo mettere Stefano, che amico, cioè abbiamo fatto una collaborazione con lui, al di là del fatto che incontrasse il gusto di tutte e quattro, sì. Anche perché Cesario e Stefano si conoscono da quando sono piccoli, e quindi era anche una specie di coronamento al,
okay.
È stato tutto un aspetto anche affettivo molto carino questa collaborazione.
Cioè siete servite a loro due per esatto. celebrare, esatto, siete la pizzata delle medie di Edda e Cesario, sì. Va bene.
A livello vocale però è una presenza pesante, cioè rispetto alla mia, cioè quando entra sì. è notevole, è pura espressività, invece io sono sì. appunto, come ho detto prima, quella cosa.
Il che, esatto, il che però si sposa molto molto bene. Andiamo avanti, abbiamo ancora 10 minuti scarsi, Urca, quindi procederei con i prossimi due brani, che sono anche in teoria i due brani con cui ci salutate. Partiamo da Blu Moderno.
Questa canzone è una delle canzoni vecchie. Aveva dato nome all'EP, al nostro EP d'esordio di 3 anni fa.
Scatenato tra la turba ride dei miei brani. Fiore blu della tecnologia, fiore blu della tecnologia, d'oltre mare blu di Prussia, blu moderno. Dicono i padroni del palazzo d'inverno, dicono i padroni del palazzo d'inverno. Dopo la mia morte, così imminente e permanente, più del blu, grida tu che non c'è progresso e adesso vado via. Fiore blu della tecnologia, fiore blu della tecnologia, oltre mare blu di Prussia, blu moderno. Padroni del palazzo d'inverno, dicono i padroni del palazzo d'inverno, io sono assolutamente moderno, io sono assolutamente moderno, voglio un paio di occhi ciechi per vedere come vedono i poeti.
Grazie mille, anche per l'invito, grazie a Radio Popolare e alla Music Week. È stato tipo miracoloso poter suonare in un posto che non fosse la sala prove dopo tutto questo tempo.
Guarda, il miracolo vale anche per noi, quindi siamo noi a ringraziarvi, perché quel palco, penso che l'ultima volta che è stato calcato, forse addirittura correva il 2019, forse no, forse era il 2020, ma state togliendo un bel po' di polvere, il che ci fa molto piacere che siate voi.
La conserveremo. Ah,
esatto, poi, dopo rimettetela com'era.
Esatto.
Però ci fa piacere che siate voi anche a tornare, insomma, a suonare dal vivo su quel palco. Con l'augurio ovviamente che presto saranno, insomma, altri vi seguiranno. Intanto... ci apprestiamo ad arrivare all'ultimo brano, che è Già, poi io vi chiederei come mai c'è un motivo per cui in scaletta questo è l'ultimo?
Per un fatto di carica, è un brano abbastanza... Cioè, l'ho scritto, ho pensato, prova a scrivere un brano il più indie rock possibile a livello di stilemi, quindi è molto carico.
Ok, perfetto.
Non lo sapevate, poi non lo è, però l'intenzione.
E adesso il crollo. Va bene, allora questa è Stampe Giappo, grazie mille di nuovo,
grazie
ma
voi,
in realtà ci sono probabilmente ancora un paio di minuti per gli ultimi saluti dopo, intanto andiamo ad ascoltarci il brano.
Il tuo volto sembra gesso e non può tradire i giorni spesi ad invecchiare, ma io li vedo lo stesso. Ho vissuto solo per 6 mesi e sono già stufa di stare a irrigare fiori morti che all'infuori di te non c'è alcun sempre divertente. Spiego alla gente che non serve mangiare tanto d'essere peso per se stessa. Copri gli occhi dagli eccessi e dalle porcherie delle stampe giapponesi. Ho vissuto solo per 6 mesi e sono già stufa di stare ad irrigare fiori morti che all'infuori di te non c'è alcun che di cui mi importi, non c'è niente, quindi sempre divertente.
Stampe Giappo, grazie mille ragazzi di nuovo per aver suonato qui dal vivo in questo pomeriggio. Prima di salutarvi vi faccio una domanda che può sembrare un po' strana quando un lavoro è così fresco, no? Come il vostro nuovo disco. E la domanda è, voi siete un gruppo che deve farsi diventare le cose, quindi esce un disco e ha bisogno di tempo? Oppure anche per il fatto che questo disco... di fatto ha qualche mese, cioè è lì da qualche mese, avete già qualche idea? Vi siete già confrontate su qualcosa?
Intendi per progetti per il futuro?
Sì, sì, sì.
Allora, è vero che siamo consapevoli del fatto che facciamo una musica che abbia bisogno di essere sedimentata. Pensiamo che i prossimi passi saranno, abbiamo già scritto delle cose nuove, penso che saranno procedere su con degli avanzamenti su quello che abbiamo, di cui siamo consapevoli adesso a livello di linguaggio musicale, non potendolo ancora promuovere a livello live. Cioè,
chiaro.
L'idea utopica sarebbe fare un sacco di live.
Certo, certo.
Quindi aspettiamo e faremo probabilmente sovrapporre queste due cose.
Anche perché il live può avere un valore anche esperienziale a livello della musica, no? Di capire cosa può funzionare più o meno suonandolo, anche
esatto.
Suonandolo davanti a un pubblico e capendo come
sì,
reagisce.
Sì, è una specie di sismografo, no? Della qualità di quello che suoni il pubblico. E...
E avercelo davanti sicuramente è, insomma, esatto, è molto più facile. Ragazze, grazie mille di essere state nostre ospiti oggi. In bocca al lupo per il percorso del disco e per tutto quello che seguirà. Noi vi aspettiamo appena possibile di nuovo. Questa è stata un po' un'eccezione. Ringraziamo voi, ringraziamo la Milano Music Week. Io appunto vi ricordo che avete ascoltato il live delle Vie dell'Ironia qui in diretta su Radio Popolare dall'Auditorium Demetrio Stratos, che oggi abbiamo potuto, insomma, tornare ad utilizzare per questa occasione speciale. A tutti voi che avete ascoltato, un buon pomeriggio, un ringraziamento da Matteo Villaccio, un buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.